Roberto Grossi, cambia orario anche lui, ma c'è sempre. Ciao Roby.
Eccomi qui, ciao Gigi, buongiorno a tutti.
Allora, io direi, partiamo dall'analisi della partita, naturalmente, del momento, dell'entusiasmo, come giusto che sia, clean sheet, eccetera, però poi alla fine, dicevo adesso, l'anno scorso, prime due giornate 3-0, 3-0, grandi entusiasmi, poi la squadra pian piano si è sciolta nel corso dei mesi per problemi che sono poi sopravvenuti, infortuni, allenatore, questioni di spogliatoio, eccetera, eccetera, eccetera. Vedi delle premesse comunque diverse tu, al di là dei risultati, del clean sheet, del fatto che sei a 6 punti esattamente come l'anno scorso e così via?
Ma no, hai detto bene, anche l'anno scorso la Juve era partita bene, poi è successo quel che è successo. Io vedo una Juve che, come ti ho detto l'altra volta, prosegue sulla falsariga del precampionato, cioè una Juve che, come dice Tudor, è una squadra anzitutto solida. E questo è già tanto, anzitutto essere squadra e poi essere squadra solida, e questo soprattutto in un campionato come quello italiano è tanta roba, come si dice. E anche ieri a Genova abbiamo avuto la stessa conferma di questo avvio di stagione, cioè che la Juve si sa anche mettere sul piano delle squadre più deboli, no? Tecnicamente accetta la battaglia, sta in partita picchiando anche giusto, combattendo, lottando su ogni pallone, e poi quando gli avversari, come è accaduto ieri al Genoa nel secondo tempo, finiscono per forza la benzina, allora lì fa valere la differenza di qualità in campo, e questa era una dote che avevano tante Juventus, ti ricorderai anche tu nel passato, certo. No? Di lasciare anche sfogare, soprattutto in certi campi come quello di Genoa, io me lo ricordo fin da ragazzino, Genoa-Juve. È sempre stata questa partita qui.
Poi c'è la volta che la vinci bene, la volta che la perdi male, la volta che la vinci soffrendo, la volta che la pareggi, però il tipo di partita è sempre questa qui che viene fuori.
Insomma. Esatto, me lo ricordo fin da ragazzino quando andavo da tifoso, è sempre questa partita, e tu devi stare in gara finché loro in gara combattendo, lottando su ogni pallone, mettendoti sulle linee di passaggio come si dice oggi, e fin quando loro hanno benzina, perché poi a un certo punto loro la benzina la finiscono e tu con le tue qualità maggiori tecniche decidi la gara, e questo ha fatto la Juventus ieri sostanzialmente.
Sì, diciamo che le occasioni migliori le ha avute alla fine del primo tempo, non le due occasioni ravvicinate, quella di Gatti
anche
e quella
perché,
doppia.
Sai, anche nel primo tempo a un certo punto loro
certo.
Cioè,
è quello
poi
che
nel
dicevano.
Secondo ti ricarichi un po', ma poi nel secondo tempo la benzina gli è finita quasi subito, se vai a vedere, quindi e quindi è logico che la Juve abbia avuto le migliori occasioni alla fine del primo tempo, e poi diciamo
negli ultimi 20 minuti, diciamo così,
un po' prima in avanti del secondo, ma segue una certa logica, cioè quando gli avversari finiscono la loro carica data anche da uno stadio particolare, no? Messo in un certo modo che carica la squadra di casa, ma poi a un certo punto tutto questo finisce e tu, se sei stato in gara, se non sei sotto nel risultato, eccetera, eccetera, fai valere la tua maggiore qualità tecnica.
Poi c'è sempre il rischio, insomma, dei minuti di recupero dove si buttano un po' l'arrembaggio, specie se si allungano questi minuti di recupero per motivi ignoti.
Infatti, l'unico vero errore che ha fatto la Juve è stato proprio nel finale, cioè gli ultimissimi secondi.
Si è rintanata un po' troppo, via.
E lì tu hai rischiato veramente troppo, anche se meritavi la vittoria, ma lì hai rischiato di subire il pareggio e non ci sarebbe stato poi più modo di...
Sarebbe stata una specie di golden goal, come si diceva una volta. Dicevi prima che si picchiate sta partita, in effetti i falli sono stati 15-14, adesso guardavo le statistiche, con due ammonizioni a uno per la Juve, ovviamente diciamo i cartellini gialli la Juve li prende sempre abbastanza presto, è il primo cartellino tra l'altro, ma non facciamo questa polemica. Un paro a zero per il Genoa, quello nel finale, i tiri totali 13-10 per la Juve, quelli in porta, che sono quelli più importanti, 3-1 i tiri in porta per la Juve, quindi diciamo questo un po', diciamo prima, la Juve ha avuto le sue palle gol, il Genoa ce l'ha avuta nel finale in un recupero del recupero del recupero, e poi il possesso palla 56% a 44% per la Juve. Questi un po' i numeri che riassumono la partita, anche se i numeri, come sappiamo, la riassumono fino a un certo punto, perché quello che riassume meglio di tutti è il risultato 0-1 a prescindere da tutto quello che diciamo dopo. Tra l'altro, nell'elenco dei giocatori, prima mi faceva notare Luca, ha fatto un po' la fotografia della rosa della Juve, a questo momento avevo dimenticato Miretti, tra i centrocampisti, che tra l'altro ha giocato proprio nel Genoa l'anno scorso. Secondo te la Juve ha un Tudor ha detto 50 partite, insomma, poi alla fine il centravanti ne servono due, e questo noi lo diciamo da tanto tempo, che non è che dovevi mettere in alternativa Colomani e Vlahovic, perché poi Kolomoani può anche giocarti sotto punta e quindi hai delle rotazioni in più naturalmente in attacco. Secondo te le rotazioni che sono state garantite con gli ultimi arrivi sono sufficienti per tenere la Juve comunque, diciamo, ambiziosa su entrambi i fronti? Che dici? Per i 50 partite non puoi far giocare sempre gli stessi, ovviamente.
Sì, no, ma sicuramente sì, soprattutto con questi ultimi arrivi. Adesso Tudor ha diverse soluzioni in attacco e c'è molta curiosità, no, di sapere chi sarà, diciamo, il titolare, perché poi c'è sempre alla fine un titolare, ma anche la riserva giocherà molto, e poi c'è curiosità di sapere se veramente manterrà questo ruolo, questo modulo qui, oppure lo cambierà.
Ha buttato lì quel 3-5-2 in conferenza stampa un paio di volte, che secondo me è un 3-4-1-2, perché tiene Yıldız dietro, non credo che tolga Yıldız.
Perché adesso hai tanta gente, qualcuno rischia di farlo giocare fuori ruolo, già adesso secondo me ce ne sono due che sono fuori ruolo. Cioè, uno è Kalulu, che continua a non vederlo in quel ruolo lì, anche se Tudor dice che lui è un terzino destro, ma nella difesa a 4, e questa è una difesa a 3 o a 5 veramente quando si difende. E l'altro, secondo me, continua a essere con Seisao,
che è un'ala, diciamo,
ruolo, che è un'ala, ha sempre giocato nella sua vita ala, e adesso è costretto a giocare, diciamo, in mezzo al campo. E adesso arrivando Zegrova, che è un altro
più o meno un'ala, simile, diciamo, certo.
Sì. E poi arrivando adesso un altro, cioè, voglio vedere, c'è tanta curiosità. Adesso Tudor veramente dovrà essere molto bravo, non che non lo sia stato fino ad ora, ma avendo tante soluzioni adesso in fase offensiva, deve essere bravo a scegliere i giocatori e a scegliere il modulo.
Sì, e poi soprattutto sappiamo, insomma, che la storia ce l'insegna, che magari gli allenatori partono con delle idee, poi le cambiano. L'esempio principale è sempre quello di Conte, il primo anno, insomma, che poi si adattò ai giocatori che aveva a disposizione. È una Juve che potrebbe giocare anche col 4-3-3 con questi giocatori, per dire, quindi volendo può cambiare tutti i moduli che vuoli, basta non far troppa confusione come l'anno scorso, che tra moduli e giocatori che cambiavano ruolo a un certo punto non ci hanno capito più niente e si sono persi un po' tutti. Ma credo che questo Tudor non rischi da questo punto di vista. La cosa che mi conforta di Tudor è che nelle 9 partite dell'anno scorso, con l'eccezione della sconfitta col Parma, e in queste 2 di quest'anno, ha dimostrato di sapere come si battono le medio-piccole in casa e fuori casa, che sono due modi diversi di vincere, comunque, come abbiamo potuto chiaramente vedere. E mentre l'anno scorso era stato un punto debole quello.
Assolutamente sì, e poi come dicevi tu, perché ti ho ascoltato all'inizio, i calci piazzati.
Ah, alleluia, sì.
Finalmente, no? L'abbiamo detto 1000 volte l'anno scorso, finalmente calcio d'angolo, colpo di testa, gol. Ragazzi, le partite si vincono anche così nel calcio moderno.
Quante se ne vincono così. Tra l'altro Kostic non sarà più magari quello di una volta, ma i corner li ha sempre saputi tirare, e questo va tenuto in considerazione. Poi tra l'altro c'è l'asse Kostic con Vlahovic, e dall'altra parte abbiamo l'asse Zegrova con David, che sono, diciamo, compagni di lunga militanza tutti, quindi diciamo che potrebbe nascere anche queste cose privilegiate, tra virgolette, di giocatori che si conoscono a memoria per movimenti.
Ma è per tutto quello che ti dico, che ha tante soluzioni adesso è Tudor. Poi non ci sarà il fuoriclasse assoluto. Cioè, questo
forse
diventerà forse un giorno, non ancora, no, per il momento. Ma non hai, cioè, sono tutti buoni attaccanti, no? Ma lo stesso Vlahovic, che è riscoperto. E ti dico, hai tante variabili e sono curiosissimo di vedere come li metterà in campo e chi, soprattutto nelle gare più importanti, dove vedi veramente chi è il titolare, no? Perché certo che poi ci sono, non lo so, 50 partite, 45-55, e tutti giocheranno, però in ogni squadra si sa chi è il titolare e chi è la riserva.
Certo.
Quindi questa curiosità lo sapremo però solo col tempo.
Ecco, la cosa interessante è anche che quelli che entrano sempre sono tutti motivatissimi, anche quelli che entrano pochi minuti, che sono consapevoli di non avere un ruolo da protagonisti, e questo lo diciamo dall'inizio dell'estate, in cui abbiamo notato alcune dinamiche, è un lavoro di Tudor che sta facendo sicuramente sulla gestione del gruppo. Poi finché vinci va tutto bene, sono tutti contenti, lo sappiamo, quindi bisognerà vedere poi quando iniziano le difficoltà. E caro Roberto, questa cosa ce la siamo detti 100.000 volte. Ti leggo un po' di messaggi. Claudio da Bergamo: contentissimo del lavoro che ha fatto Comolli. Poi, parlando della partita di ieri, non mi ha convinto con Seisao. Siamo così sicuri che Coppa al suo posto come interno di centrocampo e lui largo sulla destra come esterno non sia meglio? Nuovi acquisti a parte, che adesso può essere che qualcosa cambi, ma io con Seisao tutta fascia onestamente non lo vedo. Lo vedrei esterno di un tridente, onestamente. Poi Koch Meiners, che possa giocare anche dietro la punta, sì, però credo che ormai, anche visto il mercato, dobbiamo considerare centrocampista a tutti gli effetti, no?
Sì, ti ripeto, adesso vediamo. Qui c'è stata una parte di stagione, con certi giocatori e con un modulo, che tutto è stato bravo a trasmettere le sue idee, i suoi principi, i suoi valori, il suo tutto. Adesso con questi nuovi arrivi vediamo. Certo, da una parte sarebbe brutto mandare al macero, no, tutto quello che hai fatto di buono nel precampionato e anche nelle ultime gare, no, della stagione scorsa, giocate sempre con questo modulo qui. Dall'altra però, se a me hanno insegnato che un allenatore bravo è quello che sa mettere in campo quello che ha, e secondo le caratteristiche dei giocatori che hai, ed è per quello che, ti ripeto per l'ennesima volta, sono molto curioso di vedere, anche perché anche negli attaccanti, tolto Vlahovic, gli altri due non sono proprio, sono prime punte / seconde punte,
sì,
quindi molto duttili, e quindi è per quello che ti dico, hai tante soluzioni, vediamo cosa vorrà fare Tudor.
Sì, quando è così è sempre un bene, basta non, sì, farsi prendere la mano del giocattolino che cambi questo, cambi l'altro, secondo me è un pochino quello che è cascato in tentazione l'anno scorso Thiago Motta, di voler, insomma, esatto, giocare un po' troppo con tutto quello che aveva a disposizione. Poi
perché, guarda Gigi, è sbagliato andare sempre nella stessa strada, ma è anche sbagliato cambiare, come dicevi adesso, ogni momento, perché, sì, i calciatori poi non ci capiscono più nulla.
Secondo me deve avere un modulo A, un modulo B, eventualmente, sì, uno C che provi regolarmente in allenamento in base all'avversario, alla condizione dei tuoi, puoi metterne uno, l'altro, anzi diventi, esatto, anche più imprevedibile, ma devi provarli con calma, e adesso l'ossatura è questa, e credo che non mi aspetto con l'Inter una grande rivoluzione, visto che è l'Inter, insomma.
No, poi, anche perché con le nazionali, no, come fai a provare?
È quello che dico, quello che ha provato l'ha provato quest'estate, che ha provato, sì, qualcosina di diverso qua e là, però la statura mi pare questa. Marco da Imola, per fortuna ci sei tu, mi dice, Marco, troppo buono, che ti ricordi, no, che ricordi a noi tifosi le porcate che abbiamo dovuto subire, perché non le dobbiamo dimenticare, su questo sai che io sono sempre attento. Soprattutto spero che se le ricordino anche quelli della proprietà, perché noi tifosi, oltre ancora, abbiamo anche una dignità. Marco, su questo noi battiamo sempre, anche Roberto, so che dalla nostra parte, quindi nel corso della stagione...
Nel nostro piccolo.
Nel nostro,
diciamo,
piccolo qualcosa facciamo. Sicuramente, su questo lo possiamo dire già da adesso, lunedì 1 settembre 2025, qualche casino succederà anche quest'anno, e quindi sicuramente ne torneremo a parlare. Poi Marco D'Aiesi, fra i centrocampisti non dimenticherei Miretti, hai ragione, l'ho detto, fatto mea culpa prima, pienamente d'accordo con te su Kelly, che sta diventando un giocatore utilissimo. Ecco qui, caro Roberto, ti volevo. Kelly l'abbiamo tutti messo, speriamo che vada via, che trovino qualcuno che se lo compra, un po' tipo Artur, lo stavamo trattando, diciamo la verità. E invece alla fine, in una squadra che funziona in un certo modo, con una certa aggressività, eccetera, lui ha qualche dote da questo punto di vista importante, ce l'ha dal punto di vista fisico. Poi deve migliorare nell'uno contro uno, in certi aspetti della marcatura, eccetera. Però in questo momento, diciamo che per il 70% delle partite che la Juve gioca in campionato, sembra uno che può starci, insomma.
Sì, è il classico esempio di calciatore che, messo nel contesto giusto, anche lui rende. Messo in una Juve dove i meccanismi funzionano, c'hai Bremer a fianco che comunque ti dà grande sicurezza, e anche Gatti adesso, e quindi anche tu magari in fase difensiva fai meno fatica, anche se, come giustamente hai detto tu, lui mi sembra molto più bravo quando attacca, no, che non quando
difende. Quando aggredisce, comunque. Quando aggredisce.
Sì, comunque è migliorato molto, tant'è che non leggo più, no, da varie parti, anche sui social dei tifosi, questi attacchi contro di lui.
Diciamo che se non se ne parla è sempre una buona notizia, come esatto, per l'arbitro, diciamo così, la regola è quella.
Esatto.
Vuol dire che non l'ha fatto
lo sta facendo, il suo lo sta facendo per ora, e come qualità tecnica mi sembra che lui ne abbia, solo che appunto doveva migliorare molto nella fase difensiva, adesso sembra lo stia facendo.
Sì, esatto, poi bisogna vedere naturalmente quando si alza il livello della competizione.
Certo.
Massimiliano da Roma, spero che Tudor faccia quantomeno il tentativo di cambiare modulo, lo stavamo dicendo, proponendo difesa a 4 e centrocampo a 3. Comunque vedo una squadra concentrata anche dopo il vantaggio, pressava e teneva palla nella metà campo avversaria, ottimo atteggiamento, possiamo solo migliorare, quindi fiducioso Massimiliano. E poi ancora cambio di orario, ma saremo sempre in tanti a seguirti, grazie. Finalmente poche ore alla fine del mercato, davvero peccato per Colomani, ma va benissimo così, 60 milioni erano una follia, bravo, ma non li vale, buon lavoro, grazie Terry. Sì, diciamo, su Colomani c'aveva il vantaggio che era già inserito, diciamo. Alla fine credo che ci sia, al di là della differenza di una ventina di milioni, che non sono pochi di prezzo, c'è anche l'ingaggio che scende da quasi 8 a 4 con Openda, quindi dal punto di vista economico è così. Vediamo poi dal punto di vista sportivo, perché noi ci concentriamo molto sulla parte economica, poi bisogna vedere il rendimento. Però Openda, uno veloce, che tra l'altro con il Lipsia ha messo in difficoltà sia la Juve ma anche l'Inter, tutte e due, e quindi uno che ha delle caratteristiche interessanti, che può giocare anche esterno, anche Colomuani tutto sommato, però Colomuani è un po' più di fare parto, ecco. Openda no, ecco, questa è la differenza secondo me,
sì,
tra i due.
Sicuramente hai detto bene, poi sicuramente la parte economica ha la sua importanza.
Lo sappiamo bene.
Perché appunto Colomuani costava troppo e adesso sentivo le ultime notizie di mercato che forse riesce a sistemarsi in Premier all'ultimo secondo. Ma
sì, in Tottenham.
Io non riuscivo a capire perché, nonostante gli ottimi rapporti tra Comolli e il Paris Saint-Germain, non riuscissero a trovare una quadra, probabilmente perché i parigini fino all'ultimo speravano e sperano di darlo in Premier League guadagnandoci la cifra che volevano. Ecco, alla fine la soluzione del quesito poteva essere questa, perché altrimenti si dovevano, si devono tenere un giocatore che gli costa 8 milioni netti all'anno. È un giocatore che è fuori dal loro progetto, mi sembrava una follia.
Sì, è vero che i loro problemi di bilancio, pare, come il Manchester City, che tra l'altro si è preso Donnarumma, pare non ne abbiano. Poi
però hai visto il caso Donnarumma, proprio,
esatto.
Dove il Paris Saint-Germain ha voluto dare un esempio per il futuro, come a dire: sì, noi qui i soldi ce l'abbiamo, ne abbiamo anche spesi molti e forse ne spenderemo ancora, però non è più come prima.
Diciamo c'è trippa, ma non così tanta, diciamo,
sì,
come prima, ecco.
Sì.
Caro Roberto, ti ringrazio per questa bella chiacchierata anche oggi, ti ritroviamo volentieri lunedì prossimo sempre intorno a quest'ora. A presto, ciao Roby.
Grazie a te Gigi, un saluto a tutti, ciao.